Mi sono dovuto fare posto nella selva dei passeggini che c'è lì dietro. Stamattina, quando ho messo tutta la famiglia in macchina, dicevo: ma come ha fatto noi a mettere tutti gli animali nell'arca? Beh, il Signore è stato il Signore sicuramente che ha guidato ogni cosa, grazie a Dio per questo. Allora, volevo, fratelli, leggere con voi il Salmo 130. Vogliamo aprire le nostre Bibbie. Salmo 130. È scritto: Canto dei pellegrinaggi. O Eterno, io grido a te da luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente alla voce delle mie supplicazioni. O Eterno, se tu poni mente all'iniquità, Signore, chi potrà reggere? Ma presso te v'è perdono affinché tu sia temuto. Io aspetto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta, ed io spero nella sua parola. L'anima mia anela al Signore più che le guardie non anelino al mattino. Più che le guardie al mattino. O Israele, spera nell'Eterno, poiché presso l'Eterno è benignità e presso di Lui è abbondanza di redenzione, ed Egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità. Amen. Questo è un salmo che fa parte di un insieme di 15 salmi, che vanno dal 120 al 134, che sono intitolati, abbiamo letto, Canto dei pellegrinaggi. Diciamo che è come se fosse una raccolta nella raccolta del libro dei Salmi. Nell'originale c'è scritto Cantico delle Ascensioni. Perché questo? Perché il pellegrino si metteva in viaggio verso Gerusalemme, che si trovava sulla collina di Sion, e quindi stava verso l'alto e ascendeva, saliva verso Gerusalemme. Molti di questi salmi, per le tematiche che vengono trattati, sono dei salmi che sono stati scritti molto probabilmente dopo l'esilio in Babilonia, quindi quando gli israeliti da Babilonia salivano, andavano verso Gerusalemme. Si parte dal Salmo 120, dove il salmista si trova, dice lui a un certo punto, mi sembra nel versetto 4: Guai a me che dimoro nelle tende di Kedar, che si trova in una zona a settentrione di Israele, di Gerusalemme, e si arriva fino al Salmo 134, l'ultimo, dove il salmista finalmente è arrivato a Gerusalemme, è arrivato nel Tempio di Gerusalemme, e loda il Signore per tutte le persone che sono insieme a lui nel Tempio ad adorare il Signore. Al di là di questo, questi salmi, questi 15 salmi, rappresentano, esprimono tutto quello che l'anima di un uomo prova mentre si accosta a Dio, mentre, possiamo dire, ascende, sale verso Dio. La meta ufficiale, ufficiosa, possiamo dire, era il santuario, ma la meta ufficiale quindi era Dio. Questi salmi quindi rappresentano tutto ciò che prova un'anima che è in pellegrinaggio verso il Signore, che sale verso il Signore, si avvicina al Signore. Voi potete vedere che questi uomini, questi salmisti pellegrini, tra cui c'è anche Davide, alcuni di questi salmi sono stati scritti da Davide. Questi uomini hanno delle sensibilità nuove, hanno dei bisogni nuovi. Più si avvicinano a Dio e più ricevono sensibilità nuove, nuovi scopi, nuove visioni. In questo salmo, specificatamente, noi ci rendiamo conto che il salmista pellegrino che sta andando verso Dio scopre tutto il peso del suo peccato. Più l'anima di un uomo si avvicina a Dio, e più farà la scoperta del peso delle sue iniquità, del peso dei suoi peccati. Questo salmo parla di questo. È un salmo dove viene fuori, lo vedremo, tutta la sofferenza di quest'uomo che mentre si avvicina all'Eterno si rende conto del peso enorme dei suoi peccati che gravano su di lui. Allora vediamo come si contraddistingue questo peso che il salmista prova. Nei primi due versetti troviamo due elementi fondamentali. In primo luogo troviamo la sofferenza. Io grido, dice il salmista, a te da luoghi profondi. È un uomo che sta soffrendo. Se non c'è sofferenza, non c'è una reale visione di quello che è la consapevolezza del peccato. Quando un uomo che si sta avvicinando a Dio vede, tocca con mano il peso del suo peccato, non può fare a meno che soffrire. Soffre. E lasciatemi dire una cosa. A volte ho sentito in passato testimonianze di fede. Io ovviamente non voglio fare adesso un documento dove bisogna stabilire le tappe per credere nel Signore, ma a volte questo elemento, quella della sofferenza per il peccato, a volte ho sentito in alcune testimonianze di fede, non mi riferisco a voi ovviamente, fratelli, dove questo elemento viene a volte trascurato. Quando io ho creduto nel Signore, chi più chi meno, noi abbiamo sofferto. Perché? Perché abbiamo visto, abbiamo toccato con mano il peso dei nostri peccati, è vero o no? Io ho sofferto. Ho sofferto perché? Perché il peso di quel peccato mi trascinava giù, lontano da Dio. Cosa dice il salmista? Io grido da luoghi profondi. Io sono giù, schiacciato da questo peso e soffro perché questo peso mi separa da Dio, che è l'unica fonte di bene. Non esiste una reale consapevolezza del peso del peccato se non c'è la sofferenza. Quando noi sperimentiamo la nostra colpevolezza davanti a Dio, quando sperimentiamo che per quella colpevolezza Dio è lontano da noi, noi soffriamo. L'anima dell'uomo soffre, chi più chi meno. Abbiamo fatto esperienze differenti, ma questo è quello che ci accomuna. Secondo elemento, abbiamo detto, il grido. Cosa fa il salmista? Soffre e quindi grida. Io grido al Signore. Signore, stai attento alla voce delle mie suppliche. Il grido che cos'è? Il grido è desiderio di liberazione. Aiuto. Signore, questo peso mi sta schiacciando. Aiutami. Io grido a te. La mia voce possa arrivare a te. Che tu possa essere attento alle voci delle mie suppliche, perché sto soffrendo. Vedete, se non ci fosse stato questo grido, noi non potremmo mai essere sicuri che quella sofferenza che il salmista sta provando sia una vera sofferenza. Se tu soffri, tu chiedi aiuto. Se vedi che la tua anima sta sprofondando nel peccato, chiedi aiuto. E questo sono tante volte mi trovo a parlare con le persone di questo mondo che vogliono buttare l'Evangelo in confusione, mettendo in mezzo tanti discorsi, aprendo tante discussioni a volte inutili, e alla fine dico, guarda, ma se tu non senti davvero il peso del peccato e non gridi a Dio, non potrai mai incontrare il Signore, sei ancora lontano. Nel Salmo 69, un salmo messianico, nei primi tre versetti viene proprio specificato questo, lo leggo io. È scritto, salve mio Dio, perché le acque mi sono giunte fino all'animo. Io sono affondato in un profondo pantano e non vedo dove fermare il mio piede. Sono giunto in acque profonde, la corrente mi sommerge, il peccato stringe giù, porta giù. E poi grida quest'uomo, sono stanco, dice al versetto 3 del Salmo 69, di gridare, la mia gola è riarsa. La sofferenza è il grido di dolore verso il Signore. Queste sono benedizioni, sapete? I credenti sono strani, soffrono e la Bibbia dice che sono delle benedizioni. Queste sofferenze sono benedizioni. Perché? Per due motivi. Perché soffrire per il peccato e gridare di dolore per il peccato vuol dire che sei ancora vivo. Vuol dire che forse c'è ancora speranza. Vuol dire che forse il peccato non ti ha anestetizzato profondamente. Non sei morto, sei ancora vivo se senti dolore. Nel 2010, una legge del 2010 in Italia ha introdotto il dolore come quinto parametro vitale. Gli altri parametri sono la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, la temperatura, la pressione arteriosa. Quinto parametro vitale, cioè il quinto parametro per capire se una persona è viva o è morta, è il dolore. Se c'è dolore, vuol dire che sei vivo. E quindi una benedizione, perché forse puoi uscire fuori ancora. Secondo, è una benedizione tutto questo perché? Perché il peccato, che prima per noi era così attraente, adesso è qualcosa che ci opprime. che ci fa soffrire. Questa è una grande benedizione. Un uomo schiavo del peccato, che era schiavo del peccato, che era schiavo delle sue concupiscenze, dove ci si buttava dentro in un modo veramente senza freni inibitori, adesso invece prova orrore per il peccato, prova sofferenza. Questa sensibilità te la dà il Signore. Perciò è una benedizione. Quella sofferenza, quel dolore è una benedizione perché te la dà il Signore. Perché altrimenti tu ti butteresti a capofitto nel peccato. Nei versetti 3 e 4 noi troviamo la fonte di questa sofferenza e di questo dolore. Da dove nasce nel salmista pellegrino la consapevolezza del peso del suo peccato, la sofferenza e il dolore per il suo peccato? Abbiamo letto versetto 3 e 4. Rileggiamolo. Eterno, se tu poni mente all'iniquità, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te v'è perdono affinché tu sia temuto. La consapevolezza di quest'uomo nasce da una corretta visione della santità di Dio. Una corretta ed equilibrata visione della santità del Signore. Cosa vuol dire santo? Santo, sappiamo, nella scrittura vuol dire separato, appartato, sacro, giusto? Ora, noi abbiamo un concetto un po' limitato della santità di Dio. Perché? Perché quando pensiamo che Dio è santo, pensiamo che Dio è santo soltanto perché è separato dal peccato. Ed è giusto. Ma non è solo questo. Dio è santo perché? Perché in tutto quello che fa e in tutto quello che è, che egli è, non può essere paragonato a nessuno e a niente, né in questo mondo né nell'altra vita. Perciò egli è santo. La definizione della santità la possiamo trovare in Isaia, leggiamolo questo versetto, Isaia 55, versetti 8 e 9, versi che conosciamo a memoria, potremmo definirli la definizione della santità. Il Signore dice, guarda caso, proprio dopo aver parlato dell'empio che si ravvede e che lui perdona, dice: poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Questa è la definizione della santità. Quando Dio ama, lo fa in un modo che nessuno può imitare. Quando Dio agisce, lo fa in un modo che nessuno può fare. Quando Dio giudica, quando Dio parla, quando Dio pensa, quando Dio cammina, quando Dio programma, lo fa in un modo santo, cioè in un modo che nessun altro potrà mai arrivarci. Lui è separato, non soltanto dal peccato, ma è separato da tutto e da tutti, cioè è inarrivabile, è inaccessibile, non è paragonabile a niente, a nessuno. E infatti, il salmista, ritornando al Salmo 130, in questi due versetti, versetti 3 e 4, lui si rende conto che Dio, per la sua giustizia, potrebbe tenere a mente, tenere conto di tutti i suoi peccati. Lui dice, se tu poni mente all'iniquità, chi può reggere? Lui si rende conto che Dio, nella sua perfetta giustizia, potrebbe contendere con lui su tutti i suoi peccati. Immaginate se Dio adesso si mettesse a contendere con l'uomo su ogni punto delle sue disubbidienze. Chi potrebbe reggere davanti al Signore? La sua giustizia è perfetta, ma nella sua santità, ecco che Dio non è paragonabile a nessun essere umano, a nessun'altra creatura, nella sua santità Dio, invece di contendere, che cosa fa? Vuole perdonare. Ma presso di te, dice il salmista, vi è perdono. Ecco la santità di Dio. Ecco da dove nasce la consapevolezza del suo peccato. Tu sei santo, Signore, perché? Perché potresti distruggermi. Potresti cancellare la mia esistenza. E nessuno potrebbe fermarti. E avresti ragione, perché sei giusto. Perché i miei peccati ti offendono. Ma presso di te vi è perdono. E chi è? Quale Dio? Quale altro uomo in questo mondo che è così santo da perdonare l'iniquità, da voler avere misericordia verso l'uomo peccatore che sente il peso del suo peccato? Ecco la santità di Dio. Vedete quest'uomo che visione corretta che ha del Signore. Nel libro del profeta Malachia è scritto proprio quello che stavo citando, capitolo 7, versetto 18, lo leggo io: quale Dio è come te che perdoni iniquità e passi sopra la trasgressione del residuo della tua eredità? Egli non serba l'ira sua in perpetuo, perché, come bello, si compiace di usare misericordia. Ma quale Dio è capace di fare questo? Così perfettamente giusto e così perfettamente misericordioso, così perfettamente pieno d'amore e così perfettamente pieno di purezza. Nessuno, nessun altro Dio. Il salmista si accorge che per la giustizia di Dio egli dovrebbe essere cancellato, dovrebbe essere distrutto, ma vede davanti al Signore il perdono suo. È una corretta visione che ha di Dio, una corretta visione che ha della sua situazione. E questa corretta visione, versetto 5, non deriva dall'animo dell'uomo, non deriva dalla filosofia, non deriva da nessuna dottrina, teologia che possiamo trovare in questo mondo. Questa corretta visione della santità di Dio, da dove viene, lo dice qui, versetto 5. Io aspetto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta, ed io spero nella sua parola. Questa corretta visione di Dio deriva dalla parola di Dio. La Bibbia è l'unica fonte di rivelazione di Dio e anche del nostro peccato. La Bibbia, la parola di Dio, è una lampada. Noi lo sappiamo, no? È scritto nel Salmo 109. È una lampada. Ebbene, a volte noi ci soffermiamo a studiarla soltanto, questa lampada. La studiamo, la meditiamo, ed è una cosa giustissima. Ottimo, deve essere così. Ma poi, il risultato di tutto questo studio, il risultato di tutta questa meditazione, che cosa, a cosa mi dovrebbe far portare? A prendere questa lampada e a farmi luce. Invece noi ci facciamo una grande cultura di questa lampada, ma non la usiamo. Essa non mi illumina, essa non mi fa vedere chi è davvero Dio, non mi fa vedere chi è l'Iddio Santo che chiamo Padre, l'Iddio Santo che dico di adorare, non mi fa vedere in che condizione sto io davanti a questo Dio così santo. Abbiamo delle lampade, ma non le utilizziamo. Conosciamo tutti i meccanismi. Conosciamo come funzionano, conosciamo come si accendono, conosciamo qual è il modo giusto per utilizzarle, ma non le utilizziamo. E parlo di me, non la utilizzo. La parola è una lampada, essa mi permette finalmente, finalmente di vedere correttamente chi è Dio e chi sono io davanti a Lui. Chi è Dio e qual è il mio peccato? Chi è Dio e qual è il peso del mio peccato? È la scrittura che mi dà questa visione. Se voi utilizzate la scrittura per altri fini, essa ha perso tutta la sua bellezza. Non andrà mai a vuoto, ma non ci serve per essere salvati, non ci serve per conoscere il Signore. Essa è una lampada. E la parola, questa parola, versetto 6, questa parola, una volta che ha illuminato il salmista e ha fatto vedere la santità di Dio, una volta che ha illuminato il salmista e gli ha fatto vedere il peso del suo peccato sulla base della santità di Dio, fa una cosa eccezionale: mette nel salmista pellegrino il desiderio di Dio. L'anima mia anela al Signore, più che le guardie non anelino al mattino. Sì, più che le guardie non anelino al mattino. Questa parola, mostrandomi l'Iddio perdonatore, l'Iddio giusto, ma che perdona il peso della mia iniquità, mi mette dentro il desiderio di andare verso questo Dio. E questa è una grande benedizione, fratelli. È qualcosa che soltanto la Scrittura può fare: attirare le anime verso Dio. Attirare degli uomini aggravati dal peso del peccato, e sto parlando anche di credenti, e non pensate che questo messaggio sia esclusivamente evangelistico. Attirare degli uomini aggravati dal peccato e farli uscire da quella condizione di tristezza, di sofferenza, di dolore, attirarli verso il Dio grandemente largo in perdono e in misericordia. È logico, no? Se voi soffrite e trovate qualcuno che vi mostra la soluzione, cosa fate? Dammela, la desidero, fammi uscire da questa situazione, non ce la faccio più. La Bibbia vi mostra, ci mostra la soluzione per uscire fuori dal peso grave del nostro peccato. E questa è una grande benedizione, abbiamo detto. Perché? Perché questo desiderio che la parola mette nell'uomo che ha capito, nel credente che ha sperimentato anche nel suo cammino quotidiano con il Signore il peso del suo peccato, è un desiderio che ci fa uscire prima di tutto dall'immobilismo e in secondo luogo ci fa uscire anche dalla depressione spirituale. Immaginate se questo salmista fosse stato lasciato nella sua disperazione. Tu sei peccatore, stai soffrendo giustamente per il peso dei tuoi peccati, ma io non posso farci niente. Io sono santo, sono puro, non posso farci niente. Dio avrebbe condannato quest'uomo alla depressione spirituale. Avrebbe condannato quest'uomo alla pazzia spirituale. Avrebbe condannato quest'uomo forse al suicidio. Ma il nostro Dio non è così. Egli attira l'anima sofferente verso di sé e gli fa vedere il suo perdono. Vieni. Io ti voglio perdonare. E quel desiderio di Dio è un desiderio che ci fa uscire, abbiamo detto, dalla depressione e ci fa uscire anche dall'immobilismo. Pensate, se Dio non avesse dato una via d'uscita all'essere umano, al credente che soffre nel suo peccato, come il credente potrebbe appunto uscirne fuori? Se Dio non avesse stabilito una strada, che è la strada del perdono, della misericordia, come l'uomo potrebbe muoversi e fare qualcosa per andare verso Dio? La sua giustizia è santa, è pura. La parola gli mostra la strada. E questo verso mi ha fatto ricordare quando il figlio prodigo, vi ricordate, nel capitolo 15 di Luca, i versetti 17 e 18, dice: ma rientrato in sé, il figlio prodigo disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza ed io qui muoio di fame. Io mi leverò e me ne andrò a mio padre. Gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Il ricordo della misericordia del padre diede la spinta a questo giovane a uscire fuori dalla sua condizione triste e di sofferenza, anche spirituale. Il ricordo della misericordia del padre verso i suoi servi fece fare due conti a questo giovane. Ma adesso vado da mio padre, è così buono con i suoi servi, sarà buono anche con me. Io non voglio essere neanche chiamato suo figlio, voglio essere un suo servo. E spinse quest'uomo a uscire fuori dalla sua condizione di tristezza spirituale, dai porci dove custodiva e desiderava cibarsi del loro cibo. Questa metafora con la quale lo Spirito Santo descrive il desiderio che la parola mette nell'uomo sofferente per il suo peccato è una metafora molto bella. Dice il salmista: la mia anima anela il Signore come le guardie anelano il mattino. Anelare significa aspirare con forza, con affanno, desiderare con grande affanno. Nel testo ebraico la parola indica proprio l'attenzione, il contorcimento quasi dell'anima che attende che il Signore lo perdoni, che attende come la guardia che sta facendo la sentinella e non vede l'ora, dopo aver passato una notte nel buio, non vede l'ora che spunti il sole per poter vedere chiaramente, per poter essere al sicuro. È proprio una tensione che fa l'anima verso Dio e dice: Signore, sono qui affamato, assetato, ho bisogno del tuo perdono, ho bisogno di te. La mia anima anela il Signore. Questa metafora descrive proprio questo sentimento, questo desiderio così forte che la parola mette nell'uomo che ha capito il peso del suo peccato. Se non capisci il peso del tuo peccato, vedete, potremmo dire è un processo, si parte dai luoghi profondi, abbiamo letto, e si finisce con un cuore che dice: Signore, aiutami, quando mi perdonerai? Quando posso veramente prendere, afferrare il tuo perdono? Ho bisogno, la mia anima desidera te, come le guardie desiderano il mattino. È un processo. Perciò la conversione non è uno scherzo, la conversione è un processo spirituale, potremmo dire paragonabile a una nascita, a una nuova nascita. Si soffre e poi ecco che il Signore per lo Spirito partorisce una nuova vita. E negli ultimi due versetti, versetti 7 e 8, noi troviamo come quest'uomo che è partito da un peso, che vede Dio nella sua santità un grande perdonatore, e questa visione gliela dà la scrittura, la parola. Adesso vediamo in questi ultimi due versetti come quest'uomo risolve definitivamente il peso del suo peccato. O Israele, spera nell'Eterno, poiché presso l'Eterno è benignità, e presso di Lui, questa è la chiave di svolta, presso di Lui v'è abbondanza di redenzione. La redenzione è la liberazione dal peso del peccato. Dio non perdona soltanto con una semplice dichiarazione. Dio non perdona soltanto con una semplice lavata di spugna. Dio, quando perdona, redime. La redenzione è la liberazione dal peso del peccato. È la redenzione quella alla quale dobbiamo, anche noi credenti, ogni giorno, anche se Dio ci ha redento in Cristo Gesù, ma dobbiamo capire, conoscere, sperimentare. Cristo è stato fatto per noi, redenzione. È la redenzione che ci libera dal peso del peccato. Perché? Perché redimere cosa significa? Redimere significa proprio riscattare, per liberare. La redenzione libera dalla schiavitù del peccato. E qua introduciamo un altro concetto. Il peccato non soltanto è pesante, è gravoso, ma ci rende schiavo. Il peccato non è qualcosa soltanto di estenuante. Pensate a una notte buia, rifacendoci alla metafora, una notte buia dove non si capisce più niente. È sfibrante, è estenuante, è qualcosa che ti toglie proprio le forze. Il peccato non è soltanto questo, che già è terribile, ma ti schiavizza, ti rende schiavo. Ed è stato detto nella preghiera, uno dei fratelli ha detto, noi non potevamo fare niente per liberarci dal peccato. C'era bisogno della redenzione. La redenzione libera. La redenzione è il riscatto che viene fatto per l'anima di ognuno di noi. E Cristo ha pagato interamente per l'anima di ognuno di noi. È scritto nel Vangelo di Marco, famosissimo versetto, Marco 10, versetto 45, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Cristo, poiché ha pagato interamente, io sono stato interamente liberato dal peso del peccato. Adesso il peccato non può venirmi più a dire niente, è stato pagato. Quando Gesù sulla croce è espirato, cosa ha detto? È compiuto, che significa anche è pagato. È pagato. Ho scoperto che nell'antica Grecia sono stati trovati dei documenti dove questa parola veniva scritta in modo trasversale come una specie di quietanza di pagamento. È pagato, stai a posto. La parola greca che significa è compiuto. È pagato. Gesù ci ha redento, è pagato. Che gioia andare a casa, fratelli, anche in mezzo a tutte le nostre difficoltà. Io non posso mai dimenticare una cosa che diceva un fratello dell'assemblea da dove provengo, l'assemblea di Ercolano, fratello molto semplice, e diceva, io posso essere anche l'ultimo dei credenti, mi guardo e non vedo niente di buono, posso essere anche l'ultimo dei figliuoli di Dio, ma sono una pecora del gregge del Signore, sono stato riscattato, e questa è una cosa che nessuno potrà mai togliermi, è stato pagato, sei stato liberato. Secondo, la redenzione è l'unico mezzo che l'uomo ha per essere liberato dal peso del peccato. Perché? Perché quando Dio redime, Dio mostra all'uomo tutto il suo amore, tutta la sua benignità. Abbiamo letto, presso l'Eterno vi è benignità. Dio si esalta, pensate come è santo il nostro Dio, Dio si esalta non soltanto a giudicare l'uomo, ma si esalta ancora di più nel perdonarlo e soprattutto nel redimerlo, cioè nel liberarlo. Tanto è vero che Pietro, nella sua prima epistola, parlando proprio dell'amore fraterno, nel capitolo 4, versetto 8, dice, soprattutto, dice ai fratelli, abbiate amore intenso, gli uni per gli altri, perché l'amore, e potremmo dire la benignità di Dio, copre una moltitudine di peccati. Dio si esalta a coprire il peccato, nel senso di perdonarlo, redimere. Quella parola significa proprio nascondere. Dio si esalta nel redimere la sua creatura, non nel giudicarla. Si esalterà anche nel giudicarla alla fine dei tempi, ma Lui vorrebbe e vuole redimere la sua creatura. E anche noi credenti dovremmo ogni giorno sperimentare la potenza della redenzione, in modo tale da non cadere più schiavi nel peccato, da non essere più vittime dei nostri peccati. Sembra un caso, Ma il salmista non ci dice di quali peccati sta parlando. Ognuno di noi può mettere i suoi peccati al posto suo. Avvertiamo il peso delle nostre iniquità? Se non lo avvertiamo come l'abbiamo visto qui nella scrittura, noi siamo lontani da Dio. Perché chi si avvicina a Dio, abbiamo detto, sente il peso dei suoi peccati. Io grido da luoghi profondi. E la via d'uscita è la redenzione. Il perdono che libera, il perdono che rende liberi degli uomini schiavi. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.